Shalom a tutti, Erev Tov, benvenuti a questa nuova lezione online su virtualyeshiva.it. Siamo arrivati alla parasha di Truma, siamo arrivati alla parasha del tabernacolo, la costruzione del piccolo santuario che sarà l'inizio della costruzione del futuro santuario del Bet HaMikdash. Infatti nella parasha, anche se si parla di tabernacolo, non c'è scritto costruirete il tabernacolo, Mishkan, bensì è scritto farete il Mikdash, farete il santuario, perché anche il tabernacolo non era altro che l'inizio del Mikdash, del santuario futuro che verrà costruito a Yerushalayim, Irakodesh. E allora questa parasha inizia a raccontarci la volontà di Hashem di avere una casa, una dimora all'interno del popolo ebraico. Come racconta il Midrash, di un re che aveva una figlia unica. Tanto amata questa figlia unica, il re non poteva fare a meno di averla vicino a lui. E così il re fa crescere questa figlia, è sempre molto attaccato a lei, è sempre molto unito a lei, fino al punto che arriva il giorno che la figlia si sposa. Ma il re non riesce a fare a meno. Dice il Midrash che il re dice alla figlia: senti, amata mia, siccome io non posso vivere senza di te, io ti chiedo solo un favore. Ti lascio andare via con tuo marito, vi lascio andare a fare la vostra vita dove vorrete, solo una cosa vi chiedo, dovunque voi andrete, tenete una camera per me, tenete un posto vicino a voi, in modo che io potrò venire a visitarvi e stare vicino a voi in ogni momento. Questo è quello che dice Hashem ai Bnei Israel. Per la Torah è sempre stata vicino a me in cielo, prima ancora che venisse creato il mondo, esisteva già la Torah, come è scritto che Dio guarda nella Torah e crea il mondo. La Torah è la pianta della creazione del mondo, e Hashem, prima di creare il mondo, utilizza la Torah come disegno divino e spirituale per la sua creazione. Perciò la Torah è sempre esistita, ancora prima della creazione del mondo, ancora prima che la Torah venisse data sul montagna di Sinai, esisteva ancora prima. Prima della creazione del mondo, come dice, come viene spiegato nello Zohar. Hashem dice a Bnei Israel, ascoltate bene, la Torah è la mia amata, la mia figlia unica, alla quale sono molto attaccato, mi è molto difficile separarmi da essa, mi è molto difficile darla a voi. Vi chiedo solo un favore, vi chiedo, adesso che vi ho dato la Torah sulla montagna di Sinai, nella parasha di Itro, adesso che vi ho dato i precetti della Torah principali nella parasha di Mishpatim, subito dopo viene in sequenza logica e in ordine la parasha di Truma, alla quale viene chiesto al popolo ebraico di creare una dimora per Hashem, di creare una casa per Hashem, in modo che Hashem possa essere rivelato e possa risiedere all'interno del popolo ebraico, ovvero possa venire a visitare la sua figlia unica amatissima, la Torah, che si trova all'interno di Am Israel. E questa è la spiegazione del Midrash, che dice come mai la parasha di Truma viene subito dopo la parasha di Mishpatim e di Itro, dopo la Matan Torah, dopo la promulgazione della Torah, dopo i precetti della Torah. La sequenza logica è proprio così. Una volta che la Torah, la figlia unica di Hashem, tanto amata, viene data, si allontana dal palazzo reale, allora il re dice: adesso io vi chiedo per favore solo una cosa, un desiderio, di essere sempre presente, di avere la possibilità sempre di venire a trovarvi e avere la mia dimora all'interno da voi, vicino alla mia figlia amata, la Torah. Hashem ha fatto un grande sacrificio, ha preso la cosa più preziosa che aveva, che è la Torah, e dal momento che l'ha data a Bnei Israel di studiarla, la Torah non si trova più in cielo, si trova all'interno di Am Israel. E come un re che si separa dalla sua cosa più amata, che desidera alla quale più lui è affezionato e dice: io sono disposto a privarmi della cosa più preziosa per il bene di Am Israel, però vi chiedo per favore, lasciatemi venire da voi a trovarla quando posso, ogni momento. E questo ci fa capire quanto è importante, quanto è elevata la Torah, fino al punto che Hashem è disposto a rinunciare ad essa per bene di Am Israel. La parasha di Turma ci fa capire come mai in questa parasha ci viene chiesto che Hashem venga rivelato all'interno di noi. E qui nella parasha troviamo il famoso verso: Va'asuni Migdash Veshachanti Betocham, farete un santuario e mi rivelerò dentro di essi. E sappiamo che secondo il linguaggio, il pasuk, il verso avrebbe dovuto dire: farete un santuario e mi rivelerò dentro di esso. Come mai c'è scritto dentro di essi? Hashem dice al popolo ebraico: tramite il santuario io mi posso rivelare all'interno di ognuno di voi, dentro la vita di ognuno di voi, poiché la mia volontà è di poter venire a trovarmi, a essere presente e rivelato nella vita individuale di ogni ebreo. Veassuni Migdash, farete un santuario, e tramite il santuario mi rivelerò dentro ognuno di voi, dentro la vita di ognuno di voi. Ecco perché è plurale, perché non si riferisce al santuario, che si rivelerà dentro il santuario e basta, ma dentro la vita di ogni ebreo. Praticamente il santuario è il canale di unione attraverso la quale Hashem penetra dentro il popolo e si rivela dentro la vita individuale di ognuno di noi. A questo punto vorrei portare qui un midrash molto strano che dice la seguente cosa. Il midrash dice: Zahav vachesef unchoshet. Il verso terzo della parasha dice: questa sarà la donazione che prenderete da loro. Zahav oro, vachesef argento, unchoshet erame. Dice il Midrash, a cosa si riferiscono questi tre materiali? Zahav, dice il Midrash, si riferisce a che cosa? All'esilio di Babele. Kesef a che cosa si riferisce? All'esilio di Madai e Persia, al periodo di Ahasverosh, di Esther Amalcà, al secondo esilio, per cui Kesef viene legato a questo periodo. Nechoshet si riferisce a che cosa? Si riferisce all'esilio della Grecia, quando i grechi sono arrivati al tempio del secondo santuario e hanno fermato i lavori, hanno interrotto il santuario, e poi c'è stata la vittoria di Hanukkah. Questo è Nechoshet. Poi c'è il periodo, il quarto esilio, l'esilio dei Romani, di Edom. Il popolo edomita, Edom era rosso, Adom vuol dire rosso, e risiedeva, viveva nella terra di Edom. Per questo venne chiamato Edom, sia per il rosso, sia perché la terra dove lui viveva era Edom. Ebbene, questo quarto esilio è paragonato al ferro. Prima c'è l'oro, Babele, l'argento, Persia e Meda, Nechoshet i greci, il rame sono i greci, poi c'è il metallo non viene neanche espresso nella costruzione del Mishkan, ovvero Edom non ha spazio e non ha esistenza all'interno del Mishkan. Questo Midrash apparentemente è molto strano. Il Midrash anche cita il famoso sogno che aveva avuto Nebuchadnezzar, dove lui aveva sognato una costruzione molto strana, d'oro, e poi alla fine di questa costruzione c'era dell'argento, e poi c'era del rame, e poi c'era del metallo, del ferro. E Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, chiamò il profeta Daniele, che era suo profeta e suo consigliere personale, chiedendogli spiegazione di questo sogno. Egli gli disse: questa grande costruzione, questa grande statua d'oro, la parte dorata rappresenta Babele, la parte d'argento rappresenta Media e Persia, la parte di rame rappresenta i greci e l'ultima parte di metallo rappresenta Roma. E Daniel, il profeta, gli spiega come queste quattro fasi, questi quattro metalli rappresentano le quattro fasi dell'esilio e i quattro popoli che sottometteranno il popolo ebraico e questa fase di evoluzione alla quale Ben Israel passano per uscire dall'esilio. E qui la domanda che ci si pone è la seguente. Noi sappiamo che questi versi della parasha di questa settimana parlano della costruzione del Mishkan e la costruzione del Mikdash, ovvero la costruzione della casa di Hashem. Questi popoli, invece, sono quelli che hanno distrutto il santuario, sono quelli che hanno schiavizzato Am Israel, sono l'opposto della costruzione del Mishkan, sono quelli che distruggono il Mishkan. La domanda che ci si chiede: come mai in questi versi dove si parla della costruzione del Mishkan si allude proprio ai popoli che distruggono il Mishkan, che è esattamente l'opposto della sua costruzione? Questo è in apparenza molto strano. Ebbene, per capire questo dobbiamo citare il Ma'amar del Rebbe Tzemach Tzedek, dove lui cita questo Midrash e lo spiega in base a seguente approfondimento. Vediamo di leggere insieme i primi tre versi e capire come mai questi c'entrano con gli esili. Vedaber Hashem el Moshe lemor. Hashem parlò a Moshe dicendo: Daber el bene Israel, parla al popolo di Israel, veiculi terumà, e loro prenderanno per me una terumà. Me ecco l'isha shel devenu libo, da ogni uomo che vorrà offrire il suo cuore, tikhule terumati, prenderete la mia terumà. Allora, dice il verso, parla al popolo di Israel, dia loro di prendermi la terumà, da ogni uomo che suo cuore gli farà offrire, lo porterà a offrire, prenderete la mia terumà. Il terzo verso dice: questa è la terumà che prenderete da loro, oro, argento e rame. E poi elenca una serie di tessuti che erano necessari di essere offerti in modo che si potesse procedere alla costruzione del santuario e del tabernacolo. In questi versi noi troviamo tre volte ripetuta la parola terumà, offerta. Dì al popolo di Israele che venga preso un'offerta, e la prima volta c'è scritto: prenderanno un'offerta per me, da ogni persona che il suo cuore lo desidera prenderete la mia offerta, questa è l'offerta che prenderete. Noi vediamo qui che ci sono non solo che la parola offerta è ripetuta tre volte, ma ogni volta viene espressa in maniera diversa. La prima volta c'è scritto la mia offerta, no, verrà presa l'offerta per me, la seconda volta c'è scritto la mia offerta, e la terza volta c'è scritto questa è l'offerta. Non si parla più dell'offerta per me o della mia offerta, ma questa è l'offerta che verrà data. E qui viene chiesto, in realtà i versi, la Torah avrebbe potuto dire, parla al popolo di Israel che prendono per me un'offerta, che questa offerta consiste in cosa? Oro, argento e rame. Non era necessario ripetere tre volte offerta. Non è necessario. Bastava dire: questa è un'offerta che verrà presa, finito. Perché c'è scritto questa è la mia offerta, l'offerta che per me è la mia offerta, questa è l'offerta? Tre volte ripetuta la stessa cosa, ogni volta in maniera diversa. Ebbene, per capire tutto questo, bisogna capire cosa si intende qui, questa ripetizione di offerta, a che cosa ci si riferisce. E cos'è il messaggio celato di questa tre volte offerta? Quando noi capiremo il perché viene ripetuto tre volte l'offerta, capiremo anche per quale ragione in questi versi si allude ai popoli che distruggeranno il Bet HaMikdash, Zahav a loro che rappresenta Babele, all'argento che rappresenta Persia e Medi, al rame che rappresenta i Greci. Abbiamo detto prima che il santuario era la casa di Hashem, che lui ha chiesto di rivelarsi all'interno del popolo dal momento che noi abbiamo ricevuto la Torah, la sua amatissima figlia unica, e lui voleva essere presente all'interno del popolo, essere vicino alla sua figlia. Ha chiesto a Hashem di costruire il Mishkan, il santuario, ma sappiamo che ognuno di noi, ogni individuale, ha il dovere di costruire un santuario nella sua vita. Sappiamo che il fuoco sull'altare deve bruciare sempre, e questo rappresenta l'anima che deve avere sempre il fervore, il fuoco acceso verso Hashem. Sull'altare non si poteva mai spegnere un focolare, c'erano tre focolari. Due venivano accesi quando c'erano i sacrifici, ma il terzo era perenne, continuo, perché doveva sempre rimanere almeno un fuoco acceso sull'altare. E viene spiegato che questo fuoco, che rimane sempre acceso, rappresenta il fuoco dell'essenza dell'anima, che è sempre legata ad Hashem, che anche quando un ebreo pecca e sembra di essere lontano da Hashem, in realtà l'essenza dell'anima rimane sempre unita. E questa essenza dell'anima, quando viene toccata il giorno di Kippur, nei momenti cruciali, quando si dice a un ebreo di inchinarsi a un idolo, si va a toccare questo punto essenza dell'anima, allora l'anima scoppia e non riesce a ribellarsi contro Hashem. Allora l'anima dice, no, io piuttosto do la mia vita, ma io non mi inchino davanti a un idolo. Questo perché? Perché quel fuoco dell'essenza dell'anima rimane sempre acceso. Il problema cos'è? Che delle volte le persone dimenticano che c'è il punto dell'essenza dell'anima che rimane sempre acceso e rischiano delle volte di illudersi che questo fuoco, e dimenticano che questo fuoco esiste sempre, è sempre acceso. Il dovere di ognuno di noi è di avere un santuario nella nostra vita quotidiana, 24 ore su 24, in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo uno si trova, e ricordarsi che ci deve essere fuoco che è sempre acceso, deve essere conscio di questo fatto che è sempre acceso, e mai dimenticarsi la sua unione verso Hashem. Bisogna ricordarsi che c'è il candelabro, che sempre sono accesi i lumi del candelabro, e ognuno nella sua vita individuale deve avere un candelabro acceso, il candelabro legato al cuore, gli attributi, sette braccia, sette attributi del cuore che devono essere sempre accesi. E così via, nella vita di ognuno ci deve essere il santuario, e tutti gli attrezzi del santuario, tutti gli oggetti devono essere presenti, devono funzionare, devono illuminare, e deve esserci fuoco dell'altare, il candelabro, il pane, sul lechem apanim, eccetera, eccetera. Qui il verso ci viene a dire che ci sono tre fasi del santuario, della vita degli ebreo, ci sono tre periodi diversi, che per capire questo noi anticipiamo con una citazione del Cantico dei Cantici. Chi di voi ha un cantico sotto mano con la traduzione è invitato ad aprire il secondo capitolo, il verso 12. Il verso inizia dicendo Hanitzanim niru ba'aretz et azamir higia vekol hator nishma ve'arzenu. I germogli sono spuntati dalla terra, è giunto il momento dell'usignolo e nella nostra terra si ode la voce della tortora. Questo verso si riferisce alla redenzione, che arriverà il momento in cui la presenza di Hashem sarà rivelata a tutti, la notizia della liberazione della schiavitù si divulga in tutta la terra. Ci sono dei momenti in cui il popolo ebraico si trova libero da qualsiasi schiavitù, sia fisica sia spirituale, e può godere della presenza e della manifestazione divina e non è sottomesso alla schiavitù del corpo. Il verso 13 continua dicendo: il fico ha formato i suoi frutti primatici e le viti in fiore hanno emanato il profumo. A te nachal et afagea ve gefanim semadar nafnoreach. Kumilach reyati afati urchilach. Alzati, o mio compagna, o mia bella, e va via. Ovvero, il tempo della liberazione è giunto, e ora, dice il verso 13, tocca a te mostrare volontà, tocca a te, Am Israel, di manifestare questa rivelazione, questi doni. Però, questo si riferisce a una era, a un periodo. C'è un momento in cui il popolo ebraico è redento, il popolo ebraico vede Dio, c'è una manifestazione divina ed è facile servire Hashem. Ma c'è un altro momento. Yonati bechagvei ha-sela, continua il verso 14 riferendosi a un altro periodo. Ovvero la mia colomba nelle fenditure della roccia, celata dal gradino. Cosa vuol dire questo? Ci sono dei momenti in cui Yonati, la colomba, ovvero Dio chiama il popolo ebraico una colomba. Perché il popolo ebraico viene paragonato a una colomba? Così come la colomba difficilmente tradisce il suo compagno, il suo marito, così anche Bene Israel vengono paragonati alla colomba, poiché quando Bene Israel vedono Hashem, riconoscono la sua grandezza, loro non lo abbandonano mai. L'unico problema nasce quando c'è un momento di buio e di confusione, allora la colomba rischia di non vedere chiarezza, ma appena vede e capisce chi è il suo partner, chi è il suo amato Hashem, con la quale si è sposata, Am Israel si è sposato sulla montagna di Sinai, allora Israele non ha dubbi di tradire neanche per un attimo suo marito. Yonati bechagvei ha-sela, la mia colomba si trova nelle fenditure della roccia e celata dal gradino, è nascosta, non vede la divinità. Cosa dice la colomba? Harini et maraich, mostrami il tuo aspetto. Hashmini et kolech, fammi udire la tua voce. Chi kolech arev umarech nave, perché la tua voce è gradevole, il tuo aspetto è grazioso. Ovvero, Hashem dice al popolo ebraico, quando si trova nascosto dietro la pietra, ci sono dei momenti in cui la rivelazione di Hashem non è più così evidente e manifestata. In questi momenti, Am Israel è paragonato a una colomba che è nascosta dietro la roccia e non vede la divinità. Solamente vede tra le rocce qualche cosa, ma non vede in maniera evidente, in maniera esplicita, la grandezza e la manifestazione di Hashem. E viene Am Israel, Hashem dice a Am Israel, ti chiedo per favore di non dimenticarti, anche in quei momenti, di farti vedere, di essere unita a me, perché la tua voce è gradevole e il tuo aspetto è grazioso. La tua vera natura è pura, anche in un momento di esilio, in un momento di buio e di non chiarezza. Cosa viene a dirci qui, questi tre versi del canto dei Cantici? Ci sono due tipi di manifestazioni del popolo ebraico. C'è un momento in cui Am Israel vede la divinità, vede la manifestazione di Hashem, c'è chiarezza, e questi sono i momenti in cui il santuario è costruito, dove c'è la rivelazione di Hashem all'interno del popolo ebraico, E poi c'è un momento invece dove non si vede Hashem, dove è molto difficile servire Hashem, dove creare il santuario per Hashem richiede tanto sacrificio e sforzo perché la sua presenza non è rivelata. Cosa noi impariamo da questo fatto? Per quale ragione Hashem porta Am Israel in un momento di buio, momento in cui non si vede la divinità? Ebbene, questo viene spiegato proprio in questi versi, quando si dice: fammi vedere et maraich, il tuo aspetto. In ebraico maraich vuol dire il tuo specchio, non solo aspetto, perché in ebraico mare vuol dire aspetto, ma vuol dire anche uno specchio. Cos'è uno specchio? Quando uno si guarda allo specchio vede se stesso. Ovvero, dice Hashem, nel momento dell'esilio, quando non vedi la divinità, devi guardarti come se fosse lo specchio, devi guardare le tue qualità interiori, devi guardare la tua forza dentro di te, il tuo legame infinito che hai con me, e non, anche se non vedi la divinità, troverai dentro di te la forza di unirti a me, perché dentro di te c'è una parte di Hashem, e questo ti darà la forza di unirti ad Hashem. In altre parole, Hashem ha desiderato e ha voluto che ci fosse l'esilio, in modo che Am Israel riesce, nel periodo dell'esilio, a scoprire le sue radici interiori profonde, che gli danno la possibilità di unirsi ad Hashem anche in un momento dove non c'è la rivelazione. L'unione che nasce tramite l'esilio è un'unione più profonda dell'unione che c'è quando Hashem è rivelato, poiché bisogna scoprire dentro di sé come uno specchio, che uno si guarda d'interiore e trovare la forza interiore, l'anima che è una parte di Hashem, che ci può dare la forza di unirci ad Hashem in maniera uguale a come quando vedevamo Hashem al tempo del santuario. Nella Hasidut viene interpretato il verso Lo tov hiyot Adam levado e se lo ezer kenegdo. Quando Dio crea il mondo dice: non è bene per l'uomo essere solo, creerò un aiuto contro di lui. Allora noi sappiamo che questo si riferisce alla donna, alla moglie, che Hashem dice non è bene per l'uomo essere senza moglie. Allora cosa farò? Gli chiederò una moglie, gli chiederò una donna, in modo che potrà contrastarlo. Una buona moglie deve essere una donna che aiuta il marito a migliorare. Una donna che dice al marito sempre sì, sì, è vero, hai ragione. Una donna che, una moglie che non contrasta il marito mai, è una moglie che non dà la possibilità al marito di evolversi, di migliorare, perché l'uomo ha bisogno di una sfida per migliorare. Questa è la spiegazione letterale del verso, un aiuto contro di lui, ovvero la donna aiuta l'uomo andando contro di lui. Dice la Hasidut, possiamo interpretare il verso in un'altra maniera. Adam non si riferisce all'uomo fisico, ma si riferisce all'uomo spirituale. Sappiamo che c'è un livello spirituale che si chiama Adam, e Hashem dice così: Lo tov hiyot Adam levado. Vedo che il livello di Adam, il livello spirituale della divinità, che corrisponde al livello di Adam, non è bene che si trova da solo, poiché Adam da solo ha bisogno di unirsi a qualcosa di più elevato. E se lo ezer kenegdo, farò in modo che ci sarà un aiuto tramite l'opposto, creando l'uomo, mettendo dentro l'uomo un'anima, dentro un corpo. Il corpo ha delle tendenze verso il basso, verso i piaceri materiali. Quando nell'uomo si trova l'anima, in un corpo che è materiale, con desideri e piaceri materiali, allora questo è un aiuto. Come può aiutare questo il livello di Adam? Tramite il contro di lui. Quando l'anima si trova in un corpo che ha delle tendenze opposte e riesce l'anima a superare questi desideri, questi piaceri del corpo, ebbene questo aiuta a elevare il livello di Adam tramite il fatto che è un aiuto contro di lui, tramite il corpo che è contro Adam, tramite i piaceri che sono contro, e uno riesce a raffinare se stesso, a elevarsi al di sopra di questi, allora questo aiuta il livello di Adam, questo aiuta a dimostrare la grandezza dell'anima. Siccome l'anima è una parte di Hashem, siccome l'anima è una forza infinita e non è condizionabile da nessun tipo di ostacolo, nessun tipo di ostacolo al mondo può allontanare l'anima da Hashem, ebbene solamente quando l'anima si trova in un corpo, quando questo corpo vuole schiavizzare l'anima, solo allora si può vedere la sua vera forza e entità. È come se uno ha delle qualità enormi che non vengono messe in risalto se non si trova in una situazione disperata, se non si trova in una situazione tipo una persona ha una forza di sopravvivenza incredibile. Se lo metti in città non vedi il suo potenziale, lo devi mettere nel deserto e lì vedrai la sua grandezza, la sua forza. Solo quando l'anima si trova in un deserto spirituale, si trova in un corpo materiale dove ci sono tentazioni verso il basso, solo lì, solo allora si vedrà la grandezza dell'anima. Ebbene, a questo punto possiamo collegarci e capire cos'è il significato dei versi precedenti della parasha di Terumah. La parasha di Terumah ci dice così: Daber il ben Israel, parla al popolo ebraico, vekhu li Terumah. La prima volta che è scritto la parola Terumah, c'è scritto prenderanno la Terumah per me. Cosa vuol dire una Terumah per me? Vuol dire che questo dono che loro stanno dando, lo stanno dando per Hashem e sentono il piacere di dare un'offerta per Hashem, vedono Hashem, vedono la sua manifestazione e lo danno con gioia. E continua il verso dicendo Me'et kol ish asher devenu libo, da ogni uomo che il suo cuore desidererà dare questa offerta, allora ci si trova, qua stiamo parlando di Am Israel che si trova in uno stato elevato spiritualmente, in uno stato dove il cuore desidera dare un'offerta ad Hashem, dove il cuore ha fervore verso Hashem, e allora ci dice la Torah, questo tipo di offerta è un'offerta che viene data dai Kuli, viene data per Hashem, prenderanno per me. Conclude il verso dicendo Tikhu et Terumati, prenderete la mia Terumah, un livello già più basso. Perché prima c'è scritto prendete la Terumah per me, poi c'è scritto prendete la mia Terumah, ovvero dice il Midrash che Vaikhu li Terumah si riferisce a quando Ben Israel escono dall'Egitto e vedono Hashem, vedono i miracoli, vedono la spaccatura del mare. Allora l'offerta che loro danno per Hashem è l'offerta che proprio per me, si vede che la stanno dando per Hashem perché vedono la divinità. Poi c'è un altro tipo di offerta a tempo del primo santuario. Come noi sappiamo che tra il primo e il secondo santuario c'è una grandissima differenza. Nel primo santuario c'era la rivelazione di Hashem molto più esplicita, molto più forte. Nel primo santuario c'era il candelabro, c'era l'arca santa. Sappiamo che nel secondo santuario mancavano tutti questi, gli oggetti principali erano nascosti, non erano presenti nel secondo santuario. Non c'era in quel periodo una manifestazione divina così come nel primo. Allora, prima di tutto Vaikhu li Terumah si riferisce al momento in cui gli ebrei danno il dono per il santuario, quando loro vedono Hashem e vedono i grandi miracoli e loro danno queste offerte proprio per Hashem, con grande fervore. Infatti il verso dice da ogni uomo che il suo cuore lo porterà a dare questo, perché il cuore del popolo gli darà fervore, gli darà la forza, il coraggio e il sentimento di dare questa offerta. Poi c'è scritto Tikhu et Terumah, ti prenderete la mia offerta. È sempre la mia offerta, è sempre un'offerta che viene data a me, ma non è più con così tanto fervore come al tempo quando gli ebrei sono usciti dall'Egitto. Poi dopo, la terza volta che c'è scritto Terumah, non c'è più scritto la mia Terumah, non c'è scritto la Terumah per me, ma c'è scritto questa è la Terumah che daranno. Come mai non c'è più scritto la mia? arrivano un momento in cui il popolo ebraico è sceso di livello, in cui non si sente più il grande fervore di dare la Trumah, l'offerta per Hashem, ma la Trumah che viene data così, un'offerta. Non è la mia Trumah, non è per me, uno dà, non c'è più il cuore che ti spinge a dare questa offerta perché non vede la grandezza di Hashem. E questo è il periodo dell'esilio. Questo è il periodo in cui una persona può rischiare di sentirsi raffreddato dall'esilio, dalla mancanza della manifestazione di Hashem, come abbiamo detto prima, che questo viene paragonato alla colomba che si trova dietro la roccia, nel momento in cui la divinità non è presente. Viene il pasuk che dice, quando tu ti troverai in una condizione in cui tu non vedi la grandezza di Hashem, non vedi il santuario, e in quel momento tu devi comunque costruire un tabernacolo o un santuario dentro di te, perché Hashem dice al popolo ebraico, attenzione, io vi ho dato la Torah, vi ho dato la mia amatissima figlia unica, ma io ho bisogno di venire a trovarla, ho bisogno che ci sia un santuario dentro di voi, dentro ognuno di voi individualmente. Ho bisogno che voi sappiate che il santuario debba esistere anche nel periodo dell'esilio, anche nel momento in cui non avete questo fervore di dare l'offerta ad Hashem. Nel primo verso c'è scritto la mia Trumah, la Trumah per me, oppure la mia Trumah a secondo livello, quando il vostro cuore vi porta a dare questa offerta. C'è un periodo in cui il vostro cuore non vi porta a dare questa offerta, perché non avete questo grande sentimento. Ebbene, la Trumah deve essere data anche in questo momento. Anche in quelle condizioni bisogna costruire il santuario. E questo dice il Pasuk, Zahav, nel periodo dell'esilio di Babele, Vachesef, nel periodo dell'esilio di Meda e di Persia, Nehoshet, i greci, addirittura anche Barzel, che non ne viene neanche elencato, il periodo dell'esilio di Edom, un esilio talmente basso, talmente impuro, anche in quell'esilio bisogna ricordarsi che bisogna fare un santuario. E cos'è la novità di questi versi? Cosa ci viene a insegnare la Torah? Che proprio in questi periodi, nei periodi più bui, la luce del santuario che viene costruito all'interno di ognuno di noi, la vita di ognuno di noi, la sua l'anima, il cuore che viene acceso col fuoco dell'altare, sappiamo che il fuoco che viene acceso di notte, la sua luce è molto più potente. Ed è questo che ci dice la Torah. Ricordatevi che ci sono dei periodi di santuario dove c'è una manifestazione molto elevata, o c'è una manifestazione più bassa, ma c'è sempre manifestazione. Ma poi arriva il momento in cui Vesota Teroma, questa è l'offerta, non è più la mia offerta, non sentite più la mia offerta, vedete me. No! Voi penserete, voi sentirete che state dando un'offerta bassa, casuale. E questa offerta sarà in un periodo di Zahav, di oro, di argento e di rame, in un momento in cui c'è mancanza di fervore e mancanza di manifestazione di Hashem, dovete sapere che il mio santuario deve persistere anche in quei periodi, perché solamente tramite il santuario che viene costruito nel periodo dell'esilio, voi potete arrivare al santuario eterno, al terzo santuario. E questo è il collegamento tra i tre volte Terumah, che si riferisce a vari periodi di santuario, e si riferisce, questo quello che viene a insegnarci il Midrash, l'importanza che bisogna fare un santuario per Hashem anche nel periodo dell'esilio, anche nel momento in cui non si vede la divinità. Parliamo di questo, molti di noi si chiedono, ci troviamo in esilio, perché Hashem non si manifesta? Come facciamo a fare un santuario nell'esilio quando non si vede Hashem? La risposta è che tramite l'opposto, tramite la contrarietà, tramite l'esilio, tramite il buio, noi possiamo arrivare a un'elevazione che nient'altro può portarci. Perché quando si vede Hashem, non si riesce a manifestare la forza e la potenza dell'anima che abbiamo, e siamo condizionati da quello che noi vediamo, e automaticamente non mettiamo in risalto la forza dell'anima, che è una parte di Hashem. Quando è che l'anima è se lo Ezer che negdò, quando è che uno può aiutare Adam, l'uomo spirituale, quando c'è un aiuto contro di lui, quando c'è un opposto, allora viene messo in risalto la forza dell'anima. Un fiume che scorre in continuazione non si vede la sua forza. Quando si mette un ostacolo davanti al fiume, allora il fiume deve rinforzarsi. Si rinforza, diventa sempre più potente, fino a che annulla questo ostacolo e lo distrugge. Solo l'ostacolo può portare a rivelare la forza che c'è nel fiume, che può spaccare questo ostacolo. Solo tramite l'esilio si può vedere il vero potenziale che c'è nell'anima, che l'anima non è condizionabile dall'esilio, che l'anima non può essere nascosta, soppressa dall'esilio, perché essendo una parte di Hashem è al di sopra di tutto e al di sopra anche dell'esilio. E questo è il verso che ci dice, Hashem ci dice, mi raccomando, non dimenticatevi, ci saranno periodi di grande manifestazione di Hashem, divina, dove voi potrete fare il vostro santuario individuale dentro la vostra vita, perché voi vedrete il santuario fisico e materiale, sarà facile, e l'offerta sarà un'offerta data con fervore, con il vostro cuore, ma ci sarà un momento in cui sarà data solamente un'offerta, e questa offerta non sarà sentita, non sarà con fervore, non ci sarà manifestazione, e sarà un periodo dell'esilio, ma anche quel momento importante, anzi quel momento, quel santuario è ancora più importante del precedente, perché solo quel santuario, il santuario dell'esilio che farete dentro le vostre anime, sarà quello che porterà la preparazione al mondo per ricevere la redenzione. Per quale ragione? Come mai proprio quel santuario è quello che prepara il mondo alla redenzione? Quando arriverà Mashiach, tutto il mondo potrà vedere e constatare che Hashem è l'unico Vayah Vayomahu, sarà in quel giorno, Hashem Echad, Hashem sarà unico, Ushmo Echad e suo nome sarà unico. Il giorno che arriverà, che sarà rivelata l'essenza di Hashem, l'infinità di Hashem, con l'era messianica, si vedrà che Hashem non solo è l'unico Dio, ma si vedrà come Hashem è l'unico che può essere Dio, è l'unica esistenza divina esistente al mondo, e tutto il resto non vale niente davanti a Hashem. Come si può arrivare a ricevere questa rivelazione? Solo tramite l'esilio. Perché? Quando ci si trova nell'esilio, nelle difficoltà dell'esilio, nel buio dell'esilio, e si dimostra che l'anima è al di sopra dell'esilio, che l'anima non è condizionabile dall'esilio, si dimostra che cosa? Che Hashem è l'unica entità esistente, l'unica divinità, poiché neanche l'esilio riesce a sopprimere la forza dell'anima, la divinità che c'è nell'anima. Allora, solo tramite l'esilio si può meritare arrivare alla redenzione messianica, il momento nella quale si potrà vedere che Hashem è l'unico Dio, che niente può fermare Hashem, niente può esistere fuori della divinità di Hashem. Noi sappiamo che la redenzione sarà la ricompensa della sofferenza dell'esilio, sarà la conseguenza dell'esilio. L'esilio prepara il mondo alla redenzione, e sappiamo ogni volta che qualcosa prepara qualcos'altro, c'è un nesso fra i due. Cos'è il nesso tra l'esilio e la redenzione? Cos'è il nesso tra Zod HaTerumah, questa è la Terumah, l'offerta che voi darete senza fervore? Zahav HaChesef HaNechoshet, Bavele, Persia e Grecia, quel santuario che voi costruite in quei periodi lì di buio sono quelli che porteranno la redenzione. Perché? Perché solo in quei momenti voi dimostrerete che l'anima, che Hashem è così infinito, che anche in un momento del genere buio Hashem rimane l'unica divinità, e voi riuscite a non farvi condizionare dagli altri, non farvi mettere sotto, mantenete la vostra identità, mantenete la vostra unione ad Hashem e fate un santuario per me anche in quei momenti. Riuscirete a pregare, ad avere cuore per Hashem anche quando non vedete la divinità. Per questa ragione il nostro lavoro durante l'esilio è quello che prepara il mondo alla redenzione, è quello che prepara il mondo a dimostrare che il mondo non può esistere senza Hashem, che l'unica divinità che ha il mondo è solo Hashem. E da qua noi impariamo, cari amici, come fare un santuario in un momento di esilio non solo è importante, ma è molto più importante. È molto più importante ricordare e dimostrare che c'è Hashem, che Hashem è l'unico Hashem, l'unica divinità esistente in un periodo dell'esilio, molto di più di quanto lo si facesse quando c'era il santuario, quando lo si vedeva, era molto più facile. Per cui ognuno ha il dovere, quando fa una benedizione, quando cammina in mezzo alla strada, di recitare un salmo e dimostrare che anche il buio dell'esilio non può fermare la presenza di Hashem, e quando uno manifesta Hashem recitando un salmo, dicendo Torah quando viaggia, dimostrando che il buio dell'esilio non può nascondere l'anima, allora sicuramente noi possiamo preparare il mondo per l'era in cui si vedrà Hashem come lui è l'unico Dio e niente può nasconderlo. Speriamo che ognuno di noi potrà creare questo santuario dentro di noi, potrà creare un santuario dentro la sua anima, dentro il suo cuore, dentro il suo cervello, studiando Torah in qualsiasi momento, e potrà rivelare l'infinità di Hashem, che non ha nessun tipo di limite, neanche limiti dell'esilio non possono limitare la divinità di Hashem, e così presto potremo vedere il santuario, il terzo santuario, il terzo Beit HaMikdash, la ricostruzione di Yerushalayim Kodesh, bimireh bi'ameinu amen.